volte poi mi ritaglio uno spazio al dolore, mi rincuoro ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte placato l'ardore.
Andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza 50, il contatto telefonico, questa è Vengo Anch'io, trasmissione della domenica mattina di Radio Onda Rossa, e innanzitutto vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi il conto corrente postale con cui, su cui fare dei versamenti per sostenere Radio Onda Rossa è il 61 80 40 01, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via Voci 56. Allora, vengo anch'io, quindi cominciamo, vai Ettore.
Cominciamo, mi raccomando di utilizzare la sottoscrizione. Noi la pubblicità la famo per farci sottoscrivere, no? La cosa. Allora, oggi noi vorremmo affrontare subito una serie di problemi. Intanto cercheremo subito, immediatamente, un contatto con i fatti che stanno capitando in Turchia, dove Erdogan ormai è scatenato, ha cercato di fermare ogni forma di opposizione carcerando i giornali che ne parlano contro o mettendo bombe in mezzo ai comizi e le manifestazioni per la campagna elettorale. È successo una tragedia venerdì, hanno fatto fare due esplosioni nella piazza
di
Arbagin, mentre migliaia di persone se ne erano radunate per il comizio finale della campagna elettorale, provocando 4 morti e centinaia di feriti. Noi su questa cosa cercheremo se è possibile, se i contatti ci sono, di parlare con i compagni che stanno lì in delegazione come osservatori per la regolarità delle elezioni, insomma, una delegazione che è andata giù con le credenziali di ufficialità. Vediamo cosa ci raccontano loro, cosa vedono loro, cercare di capire, perché queste cose che succedono in Turchia non sono estranee alle iniziative che proprio la comunità europea, insomma quelli che oggi si riuniscono barricati sulle montagne
della Baviera.
Della Baviera, perché ormai si devono arroccare sopra le montagne e farsi circondare per proteggere da migliaia e migliaia di poliziotti, di mercenari, assoldati da questi signori, i famosi G7. Non è più G8 perché hanno espulso la Russia, perché fra poco probabilmente gli faranno anche la guerra. E quelli stanno decidendo tutte queste cose. Lì con migliaia e migliaia di persone che le contestano, tenuti lontani a non disturbare i prepotenti del mondo. Sentiremo cosa ci diranno dalla Turchia. Subito dopo vorremmo sentire un compagno, un giornalista della Greco, per farci dire il punto di cosa sta avvenendo in Grecia. E poi, per chiudere nella seconda parte, diciamo, di questi interventi dopo Turchia e Grecia, ci vorremmo scatenare e magari con anche interventi telefonici degli ascoltatori su questa cosa che giornalisticamente viene chiamata mafia capitale. Ci avremo dei contatti anche con Carre di Bineo. Allora abbiamo
in onda
già il collegamento dalla Turchia, il compagno che sta lì. Perfetto, pronto?
Pronto?
Ciao, ti sentiamo benissimo, Niso. Senti, ci puoi raccontare cosa sta succedendo in Turchia? Le notizie qui non sono rassicuranti.
Ti sento un po' distante.
Adesso sei disturbato, però prima ti sentivamo bene.
Ah sì, perché ci stiamo muovendo in auto.
Ah ecco, dove cercate di trovare, non vi potete fermare un attimo, perché sennò il collegamento viene malissimo.
Sì, ok, adesso...
Guarda, se stai fermo così, okay, sentiamo.
Guarda, ci stiamo fermando. Mi senti, Ettore?
Adesso sì.
Ok, ci siamo fermati.
Ecco, se parliamo così, riusciamo a capire quello che ci dici, se ci puoi raccontare... Cosa sta succedendo in Turchia? Cosa vedete voi? Cosa ci potete raccontare che non siano le notizie deformate dei giornali italiani? Sentiamo le testimonianze dirette. Cosa avete visto venerdì in quella piazza dove c'è stato l'attentato con le bombe?
Sì. Allora, io vabbè, adesso vi racconto un po' quello che è successo venerdì, poi io vi passo Luciano che vi spiega la situazione che stiamo...
Senti, va e viene la voce, Niso.
Sì, venerdì praticamente c'era un clima molto festoso, la piazza era piena di gente, c'era oltre 1 milione di persone. E bambini, testa, colori, bandiere, c'erano il motore della politica che sta applicando il partito. Aspetta un attimo, Ettore, scusami. Quindi ho chiesto di fermarci un attimo perché stanno ripartendo. Mi senti?
Sì, vai, continua.
Ok. E quindi il clima era proprio quello di festa, c'erano le bandiere da quelle che si è appagata a quelle della Turchia, proprio per continuare su un clima distensivo e cercare di arrivare alle elezioni nella maniera più serena possibile. E niente, è proprio nel clou della festa, verso la fine, erano quasi le 6, ore locali. E c'è stato prima uno scoppio che noi abbiamo avvertito, insomma, che non molto forte, ma si è comunque sentito in tutta la piazza. E dopo 5-10 minuti invece c'è stato quel botto molto, molto forte, e noi eravamo anche molto vicini, per fortuna, insomma, eravamo dietro un muro, per cui abbiamo accusato da tutto, e lì insomma è successo quello che sappiamo, 4 morti e oltre 400 feriti, di cui diversi sono gravi. Dopodiché c'è stato il panico generale, scontri con la polizia, che poi sono durati insomma fino a notte, anche se partito vedeva, insomma, invitava la calma, anche le prime voci d'attacco invitavano la calma e cercavano di farlo passare come un incidente proprio in maniera preventiva per evitare che succedesse il peggio. Ma insomma era evidente che subito si era capito che non si trattava di un incidente. E in seguito ci sono stati un po' di pattugli con la polizia e De Mirtas, insomma, ha invitato comunque alla calma di entrare nelle case per arrivare alla giornata di oggi in una maniera più tranquilla. E abbiamo saputo che Erdogan ha provato per queste sue dichiarazioni di facciata, per farsi effettivamente finto democratici, ha provato anche a chiamare a Dimitris, che tra l'altro è stato colpito da una delle schegge della bomba, perché all'interno della bomba c'erano biglie di ferro, quindi è stato un impatto devastante. Ma Dimitris non ha neanche risposto al telefono, proprio, insomma, è rifiutato di dialogare, si cerca, insomma, di arrivare alla giornata di oggi in maniera serena. E devo dire che nel posto in cui siamo, che in Italia, per ora la situazione è abbastanza tranquilla. Ci sono state in mattinata, ci hanno raccontato dei militari che facevano pressioni sugli abitanti, perché qui è una zona di periferia, quindi di contadini, in cui ci sono guardiani del villaggio che condizionano gli abitanti al voto. Sono stato in pressione stamattina, poi siamo usciti al seggio.
Miso, scusa, la comunicazione è molto, scusa, mi senti? La comunicazione è molto disturbata, ci sono dei fischi fortissimi, molto frequenti. Adesso noi proviamo a ricontattarti per vedere se questo problema si elimina, perché sennò diventa inintellegibile quello che dici. Allora, adesso fra qualche minuto ti richiamiamo, rimani fermo dove sei e proviamo a richiamare.
Siamo fermi, siamo
benissimo, in modo che vediamo se la comunicazione migliora, va bene? D'accordo,
va bene.
Per qualche minuto.
Ciao. Considerando una cosa, insomma, che qui il clima in Turchia in prossimità di queste elezioni si è fatto pesantissimo, non soltanto per l'attentato che c'è stato a Diyarbakir, dove tra l'altro in un primo tempo, tanto per essere, insomma, veniva data alla stampa, io ho letto anche questo, la stampa turca diceva che probabilmente c'era stato un guasto ad un generatore che aveva fatto esplodere la cosa, si è mistificato anche su questa questione. Poi c'è da ricordare una cosa, che Erdogan ha precettato impiegati statali in maniera tale che partecipassero agli eventi politici pro Erdogan, ha fatto Cicero pro domo sua. Nello stesso tempo, lo ricordava Ettore, l'attacco che stanno subendo tutti i mezzi di informazione oppositivi ad Erdogan in Turchia, con arresti, minaccia addirittura di passare per 30 anni di galera o l'ergastolo per coloro che hanno avuto l'ardire di manifestare e di mettere, diciamo, in luce tutte le nefandezze che siano state dal governo, da parte del governo di Erdogan e anche dei suoi familiari. Quindi questo è il clima entro il quale, diciamo, si stanno consumando queste elezioni. Il problema è questo qui, che Erdogan mira ad una questione precisa, ad avere una maggioranza assoluta che gli consenta di cambiare su base islamica la Costituzione e di accentrare nelle mani del Presidente, cioè di lui stesso, diciamo, gran parte dei poteri, in maniera tale da creare una vera e propria, diciamo, dittatura. e chi si oppone a questo, diciamo, ne subisce tutte le conseguenze. La variante pericolosa di queste elezioni, poi sentiremo ancora se migliora il collegamento, sentiremo Niso, i nostri compagni che stanno lì da qualche giorno e che hanno, tra l'altro, ha detto anche questo, hanno rischiato anche di essere vittime di quell'attentato, perché in quel momento erano nella piazza di Diyarbakir, quindi un po' hanno corso anche il rischio di gravi conseguenze per la loro incolumità, e quindi va a loro il nostro, tutto il nostro affetto e il nostro incoraggiamento. La variante pericolosa è quella che l'HDP, l'HDP è il partito, diciamo, filo curdo, insieme ad altre forze democratiche dell'opposizione, possa sfondare questo famoso detto del 10% ed entrare in Parlamento. Questo sottrarrebbe 50-60 seggi ad Erdogan e non gli consentirebbe di fare quelle manovre di tipo, diciamo, dittatoriale che ha in mente. Ora, la questione è questa: se voi pensate che gli aventi diritto al voto in Turchia sono circa 53-54 milioni, ammettendo pure che ci sia una parte di non votanti, di persone che non si presentano al seggio, lì la cosa veramente straordinaria è che su 35-40 milioni di votanti possibili, il partito che dovesse prendere 3 milioni e mezzo, 4 milioni di voti, con il rischio di non essere rappresentato. Insomma, questo considerando, ecco, questo consideriamo questa Turchia che viene tenuta dentro la NATO, che è il baluardo, il bastione dell'Occidente nei confronti di ciò che avviene in Medio Oriente, diciamo, ecco, il livello di democrazia e quindi anche della rappresentanza politica democratica è questo, cioè è una totale, è una forma dittatoriale che si innerva anche all'interno delle istituzioni. Poi, insomma, sottaciamo, ma ci ritorneremo sopra, vediamo se il collegamento possa essere ripristinato, di ciò che sta accadendo in questi giorni ai confini della Turchia. Ci siamo avvertiti, ci consta che per esempio dalla Turchia partono ben scortati gruppi jihadisti ben armati che vengono portati ai confini del territorio siriano. Insomma, ci siamo ancora una volta a questo. Il problema della Turchia è quello di far fuori Assad, non è quello di far fuori il califfo, nonostante poi vengono fatti pronunciamenti in questo senso. Vengono aiutate le truppe jihadiste, vengono rifornite, si commercia con il petrolio che i jihadisti, di cui i jihadisti si sono impossessati nell'area di Mosul, nell'area, diciamo, irachena. Commerci da una parte, si commercia il petrolio, da una parte si commercia in armi, in protezioni e così via. Questo sarebbe il bastione della, il bastione democratico dell'Occidente. Questa è la Turchia, insomma, è un quadro fosco. Speriamo che, ripeto, lì non c'è una questione. Noi non ci abbiamo, come i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sanno, particolari predilezioni per le elezioni, ma lì la questione non è elettorale. Lo sfondamento del 10% da parte dell'HDP di questa soglia e l'ingresso in Parlamento significa, va ben al di là del dato elettorale, è un dato politico che potrebbe rimettere in discussione tante cose. Stiamo cercando di ripristinare il contatto con Niso, se mi fate un cenno, se è possibile, questo contatto. Ecco, adesso Niso fra poco va in onda, noi lo preghiamo, preghiamo Niso di fermarsi con la macchina, perché i compagni stanno viaggiando nella zona della, con una macchina nella zona del Kurdistan turco. No. Pronto? Ci sei? Niso? Ci sei?
Meglio.
Pare che sia migliorato almeno per il momento il contatto. No, abbiamo fatto così anche una breve panoramica di quello che significano queste elezioni, di quello che significa un eventuale sfondamento della soglia del 10% da parte dell'HDP. Lì qual è? Dopo l'attentato che c'è stato a Diyarbakir, la piazza, Niso, ti chiedo questo. Noi sappiamo che comunque i curdi non sono andati via dalla piazza, soprattutto i giovani hanno fatto un presidio, un presidio, sono rimasti lì, non si sono fatti intimidire. Raccontaci anche di questa, di questo clima che si è creato dopo l'attentato. Pronto?
Non sentiamo bene, siamo ancora in macchina e non c'è un posto per fermarci, ci dobbiamo sentire almeno per 10 minuti, Roberto.
Vedi, questo qui è un collegamento molto faticoso. Va bene, Liso.
Cioè, una decina di minuti.
Senti un po', ma noi in questo momento ti sentiamo bene, tu mi senti?
Ah, io ti sento a tratti. Guarda,
si sono invertite le parti. Prima vi sentivamo noi a tratti, adesso guarda, la questione che ti pongo è questa. Se riesci, diciamo, a captarla. Dopo l'attentato ci risulta che i curdi, soprattutto i giovani, sono rimasti in piazza, non si sono fatti intimidire,
sì.
Cioè hanno risposto, guarda, diciamo, dico, in maniera ferma a questa provocazione.
Sì, ti dico quello che abbiamo potuto vedere noi, che eravamo lì. C'è stato nel momento immediatamente dopo l'esplosione, che come potete immaginare un momento di panico generalizzato, anche perché una bomba è qualcosa di inaspettato. Il compagno prima aveva descritto qual era il clima in piazza, c'era musica, si ballava, eccetera. Quindi la bomba è qualcosa che non ti aspetti e che ti spiazza da tutti i punti di vista, quindi fuggi, panico, eccetera. Nel giro di poco tempo, portati i feriti, capito che si trattava di quello che... Okay. Allora, scusa un attimo, ci stiamo fermando finalmente. Solo un attimo.
Sempre in collegamento con la Turchia, e come potete capire è un collegamento un po' arduo.
Sì, ci sentiamo.
Dai, che ci stiamo fermando. Allora, vi dicevo, passato il momento di panico inevitabile, anche perché dal palco continuavano sulle prime a cercare di rassicurare, di stare calmi, una bombola, una cosa, no? Cose molto improbabili, che era una bomba, si è capito immediatamente. Nel giro di poco, ragazzi, soprattutto i giovani, i compagni lì, tutti giovani, una cosa incredibile, meravigliosa, c'è un fiume di ragazzi e ragazze attivi e determinati. E invece del poco tempo questi hanno cominciato, invece di fuggire, hanno cominciato ad attaccare i blindati che c'erano intorno. Poi noi abbiamo visto solo una parte degli scontri, perché il grosso è avvenuto nella zona opposta a dove esplosa la bomba, ma ce l'hanno raccontato gli altri compagni. E dico che noi abbiamo visto un blindato attaccato da sti ragazzi così, spontaneamente. Il blindato ha risposto con cannone ad acqua e i poliziotti che erano lì attorno al blindato si sono andati a chiudere in un cortile e a nascondersi praticamente, e fuori c'era la gente che gli tirava cose, tanto per darti un'idea del crimine. Anche lungo tutta la linea di ritorno, perché vedevamo erano posti di polizia, caserme, queste di città, con i poliziotti dentro e la gente che gli passava davanti, nonostante l'aria piena di lacrimogeni, nonostante comunque una situazione terribile, perché man mano arrivavano notizie dei feriti, fino a una certa ora del pomeriggio si parlava solo di feriti, addirittura la morte delle persone che cominciava a sapere più tardi. La gente è rimasta in strada fin tanto che l'HDP non ha dato indicazioni, convocando tutti sotto sede del partito, di tornarsene a casa, di stare tranquilli, di concentrarsi sulla giornata delle elezioni e poi eventualmente, questo più o meno tra le righe, di ritrovarsi tutti in strada domenica sera, cioè stasera. Questo è più o meno così per punto di osservazione che abbiamo avuto noi. Se volete, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Volete una considerazione molto di pancia, non un'analisi,
no, senti, posso...
niente di più che una sensazione di pancia. Tenere in piedi e gestire una cosa come l'HDP, che non è un partito in realtà ma una coalizione, non è e non sarà facilissimo anche in caso di vittoria. Dal mio punto di vista, ripeto, ve la do come in considerazione di pancia, c'è stata una certa leggerezza nella gestione del piazzo per due ragioni. fortuna perché abbiamo saputo per altre vie che delle compagne combattenti che si trovano lì nei zoni di Gardeghir avevano suggerito, avevano dato indicazione di stare un pochino più coperti, di essere un pochino più prudenti, di non portare i bambini in piazza. Questa è una cosa che l'HDP non ha voluto tenere in conto, ed è successo quello che è successo. Non abbiamo visto un servizio d'ordine, c'erano dei cordoni di polizia che perquisivano la gente mentre entrava nella piazza, molto soft devo dire, polizia disarmata che perquisiva, sapete come si fa nei concerti o in aeroporto, nei check-in. Non c'è stata evidentemente un'attenzione al luogo della manifestazione, perché quello che tutti si dice, sono quello che dicono i compagni, quello che è abbastanza chiaro, la bomba lì è stata messa prima, cioè quella è una bomba a tempo messa dentro una cabina elettrica a 100 metri dal palco, di fronte al palco, in un punto della piazza dove non si riusciva a fare un passo né di lato né davanti né di dietro. Quindi la strage era inevitabile. Chiaro?
Sì, chiarissimo.
Sì. Ci ricorda Brescia per noi pure.
Quindi, come dire, il clima era quello che descriveva il compagno prima. Festa, musica, due ore di musica dal palco, la gente ballava. Stavamo lì a ballare con della gente che non sappiamo che fine ha fatto, francamente. E dopodiché poco prima delle 6, quando era prevista l'ultimo intervento e la chiusura della manifestazione, c'è stata prima questa bomba carta, quel che era messa dentro un cestino a monte del palco, che ha creato un po' di apprensione e ha spinto un po' la gente a scendere verso il palco dove c'era la seconda bomba. D'accordo? E la seconda bomba è scoppiata poco prima delle 6. Nel momento di massima affluenza e di massima concentrazione e tensione della piazza. Questo è. Per il resto, i compagni sono abbastanza inquieti, sono molto, molto dipenderà da quel che succederà stasera al momento dello spoglio. È uno spartiacque. Queste elezioni sono spartiacque un po' per tutti in Turchia, sia del partito di governo, che si gioca Erdogan la sua chance di autonominarsi sultano dell'impero ottomano o qualcosa del genere, se per i compagni che insomma adesso le sapete, le manchi me le già fatte, me le già dette. Noi siamo preoccupati anche per quel che potrebbe accadere dopo, un po' in tutta l'area del Kurdistan, non solo qui in Turchia, qualora le elezioni si perdessero.
Infatti scusa Luciano, perché, se ti interrompo. Dai, posso interrompere?
Continuo a parlare perché non
vai, ti vai, vai, sì.
Tanto malissimo.
Vai, continua.
Solo questo, quel che abbiamo siamo riusciti a capire è che insomma c'è ormai una saldatura tra Turchia e Arabia Saudita, che continuano ad armare queste fazioni fasciste che operano in Siria. E l'intento più o meno esplicito è quello di spartirsi la Siria, insomma, no? E lì ci sono i compagni che Rojava, tra l'altro. Quindi, come dire, un governo forte, come si dice, a maggioranza unica di Erdogan, si potrà permettere anche sullo scenario internazionale di prendere le decisioni di questo genere. Un governo che si deve un po' negoziare con altri partiti in Parlamento, c'è una posizione un po' meno forte da questo punto di vista, i compagni tutti ci hanno qualche garanzia in più. Detto questo, da quel che abbiamo capito e percepito a Diarde, perché qui adesso non siamo mezzo di montagne, in un distretto di periferia, dove però insomma il partito sta cercando di porre attenzione un po' in tutti, anche in tutti i viaggi, perché un deputato qua, un deputato che si crea un numero per arrivare al Parlamento. Però guarda che insomma la situazione che
Luciano
la sera si fa festa.
Luciano
la sera si fa festa, sì.
Ci senti?
Sì. Non
guarda, no, per niente, perché noi abbiamo una scheda prepagata che fra poco ci scade, perché 10 euro, 25 minuti ci hanno dato. Volevamo capire stamattina cosa state vedendo, che affluenza c'è alle urne, che clima gira stamattina, perché venerdì...
Allora, guarda, come dicevo, noi siamo in un distretto sopra il lago di Van, d'accordo? Un distretto di montagna che fa capo al comune di Tatton, dove votano circa 18.000 elettori, 2.000 nel villaggio dove siamo adesso, e poi adesso tutto intorno nelle campagne circostanti, quindi è veramente un piccolo punto di osservazione periferico. Siamo qui come delegazione internazionale, siamo circa 16 persone, metà tedesche e metà italiane, ci hanno diviso in gruppi di tre per i vari comuni, per i vari villaggi. La sensazione che ci abbiamo stamattina è che quando arriviamo noi tutto si normalizza, tutto va bene, i militari scompaiono, addirittura siamo entrati con le telecamere dentro i seggi, abbiamo ripreso le lezioni di voto, insomma, cose che sono partite, ci hanno detto che sarebbe stato impossibile, invece è tutto semplice, facile, delineare. In realtà c'è un controllo capillare da queste parti, ci hanno spiegato, operato da questi guardiani del villaggio, e altro che non sono che dei personaggi vestiti con le persone mimetiche a soldi del governo, d'accordo, che in qualche misura quindi controllano non solo il voto in occasione dell'elezione, ma controllano proprio il territorio, o comunque hanno questo obbligo spie in sostanza pagato dal governo, perché in queste montagne, come dire, c'è ben da controllare dal punto di vista dei militari e del governo, come potete immaginare. Quindi sarà da vedere. Ci diceva il sindaco che alle scorse elezioni qui è su tre deputati, due sono stati eletti per partire di maggioranza governativa e un indipendente. Questa volta sperano di portare a casa almeno un deputato, e nella migliore delle ipotesi due, quindi di arrivare ottimisticamente a 10.000 voti su 18.000. Questa è un po' la previsione ottimistica che fanno. Eppure essendo in pieno Kurdistan, in una zona della zona di Van, insomma, non so se avete visto delle immagini della manifestazione di ieri di Van, che dà un'idea della partecipazione. Questa qui intorno al lago è un territorio un po' particolare, perché è turistico e quindi c'è una piccola borghesia diffusa, che evidentemente, come dire, orientata verso il partito di governo. Questo è quanto possiamo osservare da qui. Il resto lo vedremo stasera quando torniamo a Diardeghi, e cercheremo un po' di chiarire quei compagni che stanno lì, sono andati per operazioni. Considerate che a Diardeghi la formazione, diciamo, curda tende a prendere circa l'80% dei voti, insomma, no? Che qui quello è il cuore, diciamo, qui nell'area del nord della Turchia. Ci siete?
Va sì, bene, sì. Abbiamo ascoltato anche, diciamo, con la trasmissione era abbastanza pulita. Ogni tanto c'era qualche fischio, quelli saranno, diciamo, gli agenti di Erdogan che ogni tanto vi mandano dei fischietti. Sì. Senti, Luciano, noi facciamo appello al vostro coraggio, alla vostra passione ed impegno. Usate comunque prudenza, occhi aperti.
No, perché... ma noi qui siamo tranquillissimi adesso.
Va bene. Senti, mi dicono pure qui da studio che ci risentiamo. Quando comincerà lo scrutinio? E quando si avranno le prime proiezioni attendibili?
Guarda, alle 17 dicono i seggi. I compagni ci dicevano che in serata loro dovrebbero avere già dei dati sufficienti per capire come sta andando. Intorno alla mezzanotte, grosso modo l'una, attraverso la rete capillare dei rappresentanti di partito, sai, funziona così anche da noi, lì a Diyarbakir, dove c'è la raccolta centrale, diciamo, dovrebbero avere già un'idea di come sta buttando. Se volete io vi mando dei flash come sto facendo in questi giorni, e poi domani ci saranno risultati definitivi, e lì ci chiarirà, appunto, in un senso o nell'altro, quale sarà la scelta politica e non solo dei compagni.
Bene,
ti ringraziamo allora e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao, grazie, ciao Luciano, saluta Niso.
Ciao.
Se mi permettete faccio una piccola considerazione, ovviamente ringraziando i compagni e le compagne che sono, insomma, fanno parte della delegazione di osservatori informali che attualmente appunto è europea, che attualmente sta monitorando le elezioni in Turchia. La considerazione in realtà riprende qualcosa che Luciano ha già detto, a cui ha accennato, e cioè che intanto la risposta repressiva in Turchia è violenta, non è una novità ai noi. A ridosso delle elezioni, nel periodo preelettorale, come dire, la risposta repressiva c'è sempre stata ed è stata sempre estremamente violenta, forse questa volta di più, perché l'AKP, il partito di maggioranza attualmente, quello di Erdogan, si sente più in pericolo che nel passato, forse c'è una possibilità altissima che l'AKP non raggiunga appunto la maggioranza assoluta dei seggi. Però quello che diceva Luciano è importante, e cioè che poi la repressione più violenta tradizionalmente avviene dopo, nella fase post-elettorale, e questo dobbiamo tenerlo presente noi che abbiamo a cuore la situazione e il movimento in quel territorio. Lo dico perché ne ho fatto anche un'esperienza personale. Gli arresti, le retate, purtroppo avverranno nella fase successiva, tanto più se il partito curdo, l'HDP, riuscirà a sforare questa assurda soglia del 10%, lì davvero la risposta sarà violenta, sarà estremamente violenta. Questa, insomma, è una considerazione che ci tenevo a
c'è fare. Un aspetto di queste elezioni che è importante, perché quello, il progetto di Erdogan, ed è legato naturalmente al risultato elettorale, quello di cambiare gli assetti costituzionali della Turchia, ha a che vedere anche con il nuovo ruolo che si è disegnata nell'area la Turchia. Il fatto che per esempio il PM turco abbia richiesto la condanna all'ergastolo per il direttore di un quotidiano di opposizione solo perché sono state pubblicate delle foto, delle immagini in cui si vedono appunto queste armi destinate ai gruppi armati islamici in Siria, e quindi questo collegamento che c'è con le ingerenze della Turchia nella guerra civile siriana, e questo ruolo del nuovo che ha per quanto riguarda anche come modello, per esempio durante le cosiddette primavere arabe, la Turchia si era proposta come modello per quanto riguarda lo sviluppo dei nuovi governi. E chiaramente Erdogan ha bisogno di uno spazio di manovra molto ampio. La presenza dell'HDP, che non è solamente un partito curdo, ma è anche una coalizione di tutto quello che in Turchia si oppone a questo nuovo modello, diciamo così, islamista di Erdogan, e che si è manifestato anche in maniera forte durante la protesta per quanto riguarda Gezi Park, e che si è manifestata anche attraverso una coalizione che raccoglie molte pezzi della società, soprattutto anche quelli turca, soprattutto le donne, che in questo momento sono oggetto anche di una fortissima repressione. Ci sono dei casi di cronaca impressionanti, come per esempio quella cantante che è stata addirittura picchiata dal fidanzato, e che era in coma solamente perché aveva partecipato a un concerto. Quindi la società turca si muove, anche perché è una società che in questo momento sta subendo una repressione dal punto di vista dei diritti civili, ma c'è anche in corso una caduta una crisi economica. La Turchia era un paese che cresceva ai tassi del 7,5%, adesso sono andati via gli investimenti esteri che favorivano questa crescita, e quindi adesso si ritrova in una situazione di contrazione. C'è una borghesia turca che è in sofferenza da questo punto di vista. Quando Erdogan ha cominciato questo suo processo di avvicinamento al potere, c'era una distinzione fra la Turchia bianca, che era la Turchia un po' filo kemalista, una Turchia che era legata a delle concezioni laiche e che era legata anche in qualche maniera all'Europa per certi aspetti, è un'altra Turchia profonda, che era quella che poi dava il voto alla KP. E questa divisione all'interno della società turca è ancora presente, e poi c'è anche un aspetto che ha a che vedere con il ruolo dei militari, che sono sempre stati una presenza ingombrante. Non scordiamoci che il colpo di Stato dell'11 settembre del 1980, quello di Evren, fu un colpo di Stato che era guidato e sostenuto dalla NATO, perché bisognava consolidare il fronte orientale della NATO. E questo ruolo ancora c'è, perché i militari stanno ancora dentro organicamente alla NATO, e quindi sicuramente sono condizionati e le loro scelte sono condizionate dall'influenza degli interessi occidentali.
No, ecco, Luciano ci ricordava che l'HDP è un cartello elettorale complesso che tenta di rappresentare, ma per questo dà anche, diciamo, ulteriormente fastidio, diciamo, al sistema d'Erdogan, che tenta di rappresentare una serie di forze democratiche dell'opposizione, ma soprattutto tenta di rappresentare delle minoranze. L'HDP si è fatta carico, per esempio, di rappresentare le minoranze sia etniche che politiche, le minoranze religiose, chiama se stessa alla rappresentanza, per esempio, degli zingari, degli armeni, alla rappresentanza anche di quei settori, di quelle organizzazioni omosessuali, lesbiche. Non è un caso poi che è rappresentativo pure di una innovazione rispetto al rapporto tra partito e la presenza femminile, se pensiamo che per esempio nelle liste dell'HDP è presente il 38% di donne, cosa inusitata per la Turchia, cosa inusitata per le altre liste presenti, diciamo, in Turchia, dove, come ricordava Giacomo, il ruolo della donna viene vieppiù visto in chiave, diciamo, repressiva, in chiave condizionante. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che faranno sì alla fine di queste votazioni che l'HDP possa avere, diciamo, un successo, possono mettere in moto una serie di meccanismi che possano interrompere, diciamo, i progetti di Erdogan, i progetti di questo sultano, che per esempio non solo reprime nelle aree curde, ma è forte la repressione anche nei settori popolari delle grandi città, da Istanbul, Ankara, Smirne. Se si pensa per esempio ad Ankara, il quartiere popolare di Darlabasi, che è un quartiere diciamo sostanzialmente a presenza popolare nelle prossimità di piazza Taksim, vuole essere Erdogan, vuole smantellare per riconvertirlo a quartiere destinato all'alta borghesia turca. Anche lì si sono messe in moto una serie di proteste che vedono anche all'interno delle grandi città un'opposizione alla quale si risponde con estrema ferocia in chiave repressiva. Ora staremo a vedere cosa succederà con queste elezioni, ma le elezioni ovviamente, Ettore, come in ogni caso, non saranno esaustive. Lì c'è una lotta aperta anche nei termini che diceva Giacomo. Questo bastione dell'Occidente in prossimità dell'Oriente è un bastione non solo antidemocratico, ma in questa fase sta giocando per una serie di motivi, come ricordiamo, abbiamo ricordato oggi, ma abbiamo già ricordato nelle trasmissioni precedenti, sta giocando un ruolo subdolo ma attivo in ciò che sta accadendo nello scacchiere medio orientale.
Tutto questo, no? Saranno oggetto, forse non in maniera pubblica, ma di sicuro questi che si stanno vedendo arroccati sulle montagne della Baviera
a Garmisch-Partenkirchen,
perché pure la Grecia, che subito dopo sentiremo pure questo compagno greco che sta qui in Italia, sta a fare un giro oggi pomeriggio, presenterà, insomma, un confronto, una discussione assembleare che si terrà a Casale Alba 2 nelle zone della Tiburtina. Questo dibattito lo sentiremo pure noi, saranno oggetto della discussione, perché anche la Grecia viene vista come fase strategica, geopolitica, militare. Cioè, capiremo le trattative che ci sono, no, per la Grecia non è solo un fatto economico, ma anche un fatto strategico, e i americani l'hanno detto in maniera diretta, da non lasciare la Grecia libera di poter aprire un confronto con la Russia. Insomma, sono legati, la Turchia entra dentro sto schema. Quello che gli è consentito alla Turchia di poter fare la repressione come gli pare, proprio perché la Turchia è una cinghia di trasmissione militare. Gli americani lì ci puntano molto per controllare l'area del Medio Oriente. Sì, questa poi... è la parte negativa. Io sono positivo perché la resistenza che è stata fatta a Kobane dimostra che i curdi, insomma, quel popolo non è un popolo che si addomestica facilmente.
Sì, il paradosso è che...
È l'esempio classico, proprio che chiude, poi prendi la parola. Ieri ho visto delle immagini, hanno liberato dall'ISIS una serie di donne, sono state liberate dai combattenti curdi, e queste come si sono liberate, sono entrate in, diciamo, assieme ai curdi libere, si sono subito spogliate, liberate dal turca, dal coso, e sfoggiando dei vestiti colorati. Questa immagine mi sembra positiva, perché un senso di liberazione sta venendo più diffusamente, anche se i potenti pensano di controllarlo attraverso la repressione pesante, le bombe per strada, utilizzare l'ISIS come strumento di spauracchio su questa situazione. La sensazione della liberazione, di libertà, mi sembra che sta cosa, non lo so se solo con la repressione riusciranno a fermarla.
Sì, c'è una pressione da parte della società turca molto molto forte, perché Gezi Park è stato, le manifestazioni per Gezi Park sono state un momento di rottura forte, anche perché poi il modello sociale che viene imposto da Erdogan è un modello sociale che va a conculcare tutte quelle conquiste laiche che fino adesso erano state ottenute in Turchia, anche perché poi la Turchia nasce come paese in maniera laica, mentre invece Erdogan gli sta facendo tornare indietro. Ci sono state anche delle forti manifestazioni proprio in questi giorni dei metalmeccanici turchi, quindi c'è un sommovimento sociale che non è solamente nelle zone del Kurdistan. E il paradosso è che questo asse che si sta ormai consolidando fra la Turchia e l'Arabia Saudita va a colpire proprio il Kurdistan, quando i curdi sono gli unici che sul fronte stanno combattendo e sono riusciti anche a fermare Daesh, l'ISIS, mentre la Turchia ha ormai dimostrato in maniera evidente il collegamento e la collusione con gli islamici, soprattutto per quanto riguarda le intrusioni in Siria. Adesso le forze di Daesh stanno cominciando a conquistare la parte nord occidentale, quelle vicino ad Aleppo, e questo significa probabilmente che il regime di Assad sta rischiando di crollare veramente, con una situazione e una prospettiva assolutamente incontrollabile dal punto di vista degli equilibri della regione.
Va bene, noi mettiamo uno stacco musicale, come si dice, per voltare pagina, perché subito dopo cercheremo di sentire anche questo compagno greco per raccontare anche com'è la situazione là e cosa si sta volgendo, cosa ci aspettiamo dalla Grecia.
Nel buio nero accendo un cero, un pensiero al guerrigliero, due cinturoni in spalla, in testa al sombrero. Lui dava scuole poveri, e che scuole, che scintilla, non si arrese mai il nemico Francisco Pacciovilla. In mezzo a balle di cotone, a balle da televisione, c'è una penna uscita di prigione. Lui dava buon umore, dava rabbia, per lui mille fuochi gialli, come un campo di mais, bandito da Harlem qui con noi, Chester Rice. Banditi nella sala, mia Bouchamal,
minaccia della morte in Pennsylvania, più del petto tal. Lui grida verità, voce dei senza voce, foce di libertà contro la polizia feroce. La vita è cara, la legge ci spara. Dove vai ragazzo solo al parco di Torpignattara? Per due canne ci hanno detto sei caduto dalla scala. Alza la mano per Stefano Cucchi nella sala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala.
Banditi nella sala, banditi dalla patria, scolpiti sulla pietra, scordati dalla storia. Rivivono in canzoni di giovani pirati, atti di rivoluzione mai dimenticati. Zamboni si chiamava Teo, nel 1926 fu linciato in quel corteo. Aveva 15 anni e un sogno, uccidere Benito. Figlio di un anarchico sparò però non ha colpito. Ora questa strada dove noi camminiamo porta il suo nome, noi non lo sappiamo. Gaetano Bresci invece ce l'ha fatta, tre colpi di pistola per far fuori quel monarca. Banditi d'altri tempi che i maestri non ci insegnano. Maestri banditi, ma i banditi non ti spiegano. Banditi nella sala, più fuoco, accendini su come i Bengala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara. Baglioni di Bengala, baglioni di Bengala.
Banditi su ritmi scandiscono i momenti grigi, agiscono invece di scazzi, cercano intese, lì si sprecano offese. Qui si accettano offerte ma a fine mese le rime pese, muovono cineprese. Tutto in diretta su un link segreto, il team scappa dal retro, tappa dopo tappa costruendo un tempio che non crolla col vento. E non si suba, patta chi ruba, si parla, si balla, ci si aiuta, ci si saluta all'alba.
Oh ma che sorpresa è, sa insieme siamo già ripresa. Anche noi facciamo ronde e facciamo ronde in chiesa. Mamme scriteriate lasciano bambini a catechesi, dietro le pareti con i preti per interi mesi. Noi abbiamo il rap, il reg, il rock steady, accendiamo fuochi nella notte e cadiamo in piedi. Il bandito fa la differenza quando entra in ballo. Io di un solo don mi fido, il suo nome è Don Gallo. Ora la sala si riscalda, brucia la trie, siamo al lavoro nel laboratorio. E tu lo sai perché il tagliore si accende. Lo riconosco volto colto del bandito, quello non si arrende.
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, vengo anch'io. Allora, come preannunciato, abbiamo una corrispondenza con un giornalista greco per affrontare un po' la questione della Grecia, che sta arrivando praticamente a redderazione, ma ci sono due proposte in campo. Tsipras ha detto chiaramente in Parlamento che certe richieste da parte della ex Troica sono inaccettabili. Allora, Panagopoulos, giusto, detto bene il tuo cognome?
Ciao. Sì, sì, molto
ciao.
Bene. Sì.
Ciao. Allora, tu oggi pomeriggio sarai ad Alba 2 per un dibattito che si occuperà proprio della questione del debito greco. Insomma, dici un po' com'è la situazione allo stato attuale, considerando appunto la proposta Juncker. A quanto pare ieri si è anche rifiutato di parlare al telefono con Tsipras. Insomma, la situazione sta arrivando a un punto finale, a quanto pare.
Sì, ma sono continue trattative, continui colloqui, incontri, eccetera, praticamente tra gli alti vertici dell'Unione Europea e naturalmente la Germania, Merkel in persona. Le trattative, lo sapevamo dall'inizio che erano difficili. Tsipras non ha detto per noi di Syriza o per noi greci, non ha detto niente di nuovo, ha detto quello che aveva detto gli ultimi 5 anni. che questo debito è insostenibile come gli altri debiti del sud Europa e si deve trovare una soluzione definitiva per uscire dalla crisi. Questa cosa è una cosa ragionevole e non lo dice ora Tsipras o la sinistra radicale che rappresenta, lo dicono tanti altri, perfino anche dentro la Germania questa idea da quello che si vede trova spazio.
Senti.
Allora la cosa importante allora della proposta di Tsipras è che dobbiamo uscire con una soluzione definitiva partendo dal debito, perché se non si alleggerisce il debito non si possono fare altre cose e la Grecia sarà sempre ricattata di prendere nuovi prestiti per pagare gli altri prestiti eccetera, questo circolo vizioso che l'avete visto anche in Italia che cresce il vostro debito. Allora da lì parte la proposta di Tsipras e naturalmente questa proposta è accompagnata con misure che per far ripartire l'economia. Quali sono le misure per far ripartire l'economia? Garanzie sul lavoro, cioè praticamente smontare, lo dico così italianizzandolo un poco, i Jobs Act, perché li hanno applicati anche in Grecia che hanno provocato un disastro, e investimenti pubblici per l'economia. Sì. E risolvere il problema stipendi, pensioni, garanzie di lavoro. Queste cose sono cose semplici, cose fattibili, le proposte di Syriza sono molto molto contenute, sapendo che dovranno fare, cioè il governo greco sa che deve fare accordi che non gli piaceranno, però non c'è altra soluzione per far uscire il paese dalla crisi. Questo è il discorso di Tsipras.
Senti, c'è un aspetto che per quanto riguarda Syriza e rispetto al programma di Salonicco, quello del 15 settembre 2014, chiaramente era un programma più radicale rispetto poi a quello che si sono ritrovati di fronte. In qualche maniera Syriza non ha aspettato forse un po' troppo per colpire, e ancora non l'ha fatto, alcuni elementi importanti come per esempio l'evasione fiscale, il fatto che gli armatori per costituzione possono non pagare le tasse, per quanto riguarda il clero che ha delle proprietà, e, insomma in qualche modo effettivamente Syriza forse ha creduto di poter trattare alla pari con l'ex Troika, ma si è trovato di fronte a un vero e proprio muro. Non ha peccato di ingenuità per certi aspetti, o forse bisognava perseguire un programma più radicale?
Mi sembra che leggete molto i vostri giornali e non fate la fatica di guardare quello che veramente succede. Guardate, Syriza applica completamente il suo programma. Non lo so se voi aspettavate che il giorno dopo si facevano espropri proletari in Grecia. Penso che questa cosa non si farà mai. Il programma di Syriza dice altre cose. Sulle cose, sia sull'evasione fiscale in questo momento, il primo scontro tra Varoufakis quando è andato e ha incontrato Schäuble a Berlino, perché Schäuble gli ha detto che nessuno ha fatto la battaglia contro l'evasione fiscale. Già gli evasori fiscali sono nel mirino, 22.000 pratiche sono partite e li trattano. Pensiamo che dentro l'estate incasseremo 2 miliardi e mezzo, ci sono delle cose. Poi trattiamo con lo Stato svizzero questo momento per andare subito in una soluzione per gli evasori in Svizzera e prendere subito i soldi, non come ha fatto l'Italia, un accordo per il segreto bancario, o poi anche l'accordo che ha fatto l'Unione Europea negli anni a venire, subito. E io penso che Syriza ha applicato gran parte, piano piano applica gran parte del suo programma, e questo viene, per questo viene anche lo scontro con la Unione Europea. Non lo so se a voi vi interessa, però anche in queste condizioni di sperare, Syriza ha assunto 2.400 insegnanti dentro le scuole, ha assunto 4.000 persone dentro gli ospedali che li hanno praticamente distrutti con le politiche della Troica. Stiamo scherzando, questo momento che si può capire che si gioca in Grecia e cosa fa questa Grecia di Syriza e di Tsipras? Mi sembra che non si è capito, perché anche molte volte, anche altre volte in Italia, specialmente della sinistra, si sentono cose completamente settarie. Altre volte mi chiedono quando uscirà la Grecia dalla NATO. Pensate che nelle priorità della Grecia a questo momento sarà di uscire dalla NATO o il programma di Salonicco. Cosa non applica Syriza dal programma di Salonicco, visto che lo sapete così bene? Ditemi voi una virgola che non la applica. Già da primo settembre o primo ottobre faremo il primo aumento del salario minimo. Vogliamo praticamente smantellare il lavoro precario, vogliamo ripristinare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Stanno dentro la legge che ha depositato Syriza nel Parlamento e si discuterà nelle prossime settimane. Stiamo scherzando, in Grecia si fa una rivoluzione civile in questo momento, da tutto dalla barbarie che abbiamo avuto dalle politiche neoliberiste. Queste cose, se o si capisce di che si tratta, o altrimenti sarà impossibile anche di capire come si esce da questa crisi. E penso che questa è la risposta che abbiamo anche dalla Spagna, che nessuno aspetta che anche loro usciranno, faccio l'esempio così, dalla NATO, o andranno lì a fare l'esproprio proletario nella Banca Centrale della Spagna o della Grecia, eccetera. Ci sono altro tipo di politiche, e questo tipo di politiche trovano anche un grande consenso alla gente. Ieri abbiamo, oggi, è pubblicato al Parapolitica un giornale di Atene l'ultimo sondaggio, da Syriza 45%. Dove trova questo consenso Tsipras in queste condizioni disperate, che con i ricatti, con la paura che mettono alla gente, sia dall'interno della Grecia, sia dall'esterno, con le pressioni di Merkel e dei neoliberisti europei, una gran parte della gente ha ritirato anche i suoi risparmi dalle banche perché ha paura. Cioè, si capisce quella cosa che si gioca a questo momento in Grecia? Perché è molto facile parlare o sparlare, però un poco che si capisce la cosa, perché se si capisce la cosa, io penso che troverete anche voi soluzioni in Italia su questa crisi, perché anche qui vedo, io, ognuno può dire le sue, però il problema è anche questo, che la Grecia sta sola e noi stiamo dando in questo momento una battaglia da soli. Anche questo è un problema.
Senti, solo per sgomberare il campo, perché ci parli come se noi non siamo una informazione mainstream di quella che appiadisce tutto. Noi siamo Radio Onda Rossa.
Lo so, per questo parlo con Grecia... voi e parlo da persona, considerando che parlo con persone di sinistra che ci sentono nella vostra radio, di sinistra che hanno un altro tipo di sensibilità. È ovvio questo.
Noi lo diciamo perché noi sappiamo perfettamente. Io dico una cosa, che la trattativa con questi pescecani, perché questo è, non si può partire dal concetto di limitare il danno, perché se si parte dal concetto di limitare il danno vuol dire che un danno...
Noi vogliamo ricostruire il nostro paese,
noi
non vogliamo
siamo perfettamente
limitare il danno. Su questo è...
Siamo perfettamente d'accordo.
Quanto tratti in condizioni queste che si trova il nostro paese? Quale sarebbe secondo te la cosa? Chiude dirgli o così o niente e finisce la trattativa? Si tratta ad oltranza. Noi non abbiamo concesso niente. Abbiamo detto le nostre linee rosse, che sono molto importanti. Non taglio allo stipendi, non taglio alle pensioni, non macelleria sociale. Il momento, secondo me, è una cosa importantissima.
È grande dentro questa contenzione. Però, dico, come mai? Perché abbiamo letto più volte di appelli diciamo dell'area di Syriza, di aree che compongono Syriza, di mobilitarsi dalla piazza. Come mai le piazze dopo l'avvento di Syriza si sono calmate? Non ci sono manifestazioni a sostegno di queste politiche. Guarda, che tu hai descritto, cioè mi sarebbe piaciuto vedere che le piazze si mobilitano sotto il Parlamento a sostenere le politiche del governo.
Subito dopo le elezioni abbiamo avuto in Grecia 44 manifestazioni a favore del governo di Tsipras senza che le promuoveva Syriza. Perché pensi che le manifestazioni, se serviranno, non ci saranno? Avete voi il timer di mettere quando la gente deve uscire? Scusami, io lo dico semplicemente così, siamo in un momento difficile e trattiamo. Il nostro partito, indipendentemente dal governo, anche su questa cosa vedrà quando viene il momento di fare anche le manifestazioni. Abbiamo detto che l'accordo, qualsiasi accordo, andrà al Parlamento. Caso mai se ci costringono a firmare un accordo che noi non siamo disposti, vediamo, perché noi non firmeremo, l'ha detto anche Tsipras l'altro giorno. Perché pensate che quando sarà una cosa del genere non saranno le persone per le piazze? Noi siamo stati 4-5 anni, 2 anni in piazza Sintagma a fare le bastonate tutti i giorni con la polizia. Questo è il nostro problema. Non è questo momento il problema. Il problema è il risultato, e la gente capisce questa cosa, che c'è la sfida di Syriza, per questo lo sostiene. Senti. Questo è, perché pensate voi che Siriza è una sinistra della marmellata? Per arrivare lì dove siamo arrivati, abbiamo passato di una repressione durissima. Questo momento noi siamo al governo, non abbiamo un mezzo di informazione a nostro favore. Tutte le televisioni, tutti i grossi giornali, tutte le grosse radio sono contro. Senti. Fanno la informazione peggio di quello che scrivono in Italia Repubblica, Corriere della Sera e questo come si chiama? Sfatto Quotidiano, perfino anche questi delle 5 Stelle, perché si vede la loro inutilità, si scagliano contro Siriza. E questo succede.
Senti, Panagopoulos.
Allora, sì.
Senti, ti voglio dire una cosa. Tu giustamente con molto fervore sostieni la causa, ma questo è giusto, ma anche da parte nostra sappiamo benissimo che vi trovate a combattere contro un'idra, contro un mostro dalle 7 teste, vorace, qual è l'Unione Europea, quale sono il Fondo Monetario, la Troica. Quindi da questo punto di vista non è che qui qualcuno sta mettendo sotto accusa te o quello che
no,
sta facendo.
Stiamo
cercando di metterti
no,
in condizioni di spiegare e far capire anche a chi ci ascolta.
Questo cerco di spiegare anch'io, sì. Guarda, io non confondo l'informazione che fate voi con quello che scrivono i vostri giornali.
Allora venga un punto.
È una cosa diversa, però anche una cosa importante per tutti noi di sinistra. Siriza non è la sinistra settaria. Siriza fa politica e cerca di cambiare gli equilibri con il consenso della gente.
Senti, no, io
dicevo
questo si è capito benissimo, fai bene a sostenerlo, ma ecco, io voglio porre questa questione. Di fronte al fatto che voi fate delle proposte condivisibilissime, giuste e, come posso dire, di gran buonsenso, dite abbattimento del debito, perché da qui non si esce, se non si abbatte quel debito la Grecia, ma anche altri paesi a seguire non...
Di questo hanno paura, perché una volta che si risolve la questione del debito greco dovranno rispondere anche agli altri paesi.
Si mette in moto una sorta di processo a catena, e questo io ho sempre detto, ho sostenuto questo, che lì più che il problema di natura economico-finanziaria diventa un problema di politico, che
è completamente politico, che non è per niente economico-finanziario, è una crisi politica. Al tavolino hanno deciso di far fuori specialmente il Sud Europa e dobbiamo prendere un altro tipo di decisioni politiche. Per questo lo dice sempre Tsipras, per questo tratta direttamente. Noi abbiamo cercato alleati dentro specialmente i paesi colpiti dalla crisi, come era la Francia e l'Italia, per esempio, che sono, si suppone, con due governi progressisti di sinistra, come li chiamano i loro paesi, eccetera. Non abbiamo avuto niente.
Senti, no, ma voi siete stati lasciati in uno splendido isolamento, e di questo
facciamo la nostra battaglia.
Tutti i paesi europei, anche coloro che si ammantano di una certa, diciamo, coloritura di tipo socialista, socialdemocratico, dovrebbero fare ammenda. Questo lo sappiamo benissimo. Purtroppo la vostra battaglia va tutta a vostro merito, c'è stata un'assenza totale dell'Europa, anche dei paesi che dovrebbero starvi più vicini. Di fronte alle vostre proposte ragionevoli, le uniche in campo, abbattimento del debito, investimenti pubblici, questi sciacalli però rispondono come taglio delle pensioni e aumento dell'IVA.
Sì,
cioè
però
significa...
sono anche loro divisi ora perché noi abbiamo fatto anche un fronte con altri paesi fuori dall'Europa e tanti altri paesi. Molti pensano la Russia, la Cina o gli Stati Uniti sono tutti i paesi emergenti che ci sostengono, sono tantissimi paesi. Noi quello che cerchiamo di fare è cambiare gli equilibri, anche dentro la Germania, altro dice Schäuble, la banca centrale tedesca, altra cosa pensa di fare probabilmente Merkel, anche loro sono divisi, perché la cosa intelligente che abbiamo fatto proposte concrete, credibili e fattibili. Questo è il discorso. Faccio un esempio: nel sondaggio che abbiamo visto oggi il 79% dei greci vuole l'euro. Faccio un esempio così: se noi dicevamo, facevamo un passo falso, faccio un esempio così solo, e dicevamo no all'euro, eravamo isolati dentro la Grecia, per questo vi dicevo prima il consenso. Siamo molto attenti, siamo per fare proposte sempre che li mettono in difficoltà. Noi sappiamo che non costruiremo il socialismo in euro, in Grecia o in Europa con l'accordo che faremo. Avrà delle cose che non ci piaceranno, però sicuramente cambierà la posizione della Grecia e ci darà la grande occasione di rimettere in ordine il nostro paese come lo vogliamo noi. che lì c'è la cosa del programma di Salonico e lascia un enorme spazio democratico, si mettono le basi per un altro tipo di economia ecosostenibile, si mette un progetto per un'altra società. Questa cosa la vogliamo fare con la gente, dobbiamo avere il consenso della gente su tutto questo. Tsipras, i nostri ministri stanno sempre informando la gente, queste cose non sono successe negli ultimi 5 anni. Il Parlamento è un luogo di veramente democratico questo momento. Ogni tanto va Alexis, vanno i nostri ministri, fanno le leggi, fanno un sacco di cose. Grecia è cambiata moltissimo dal 25 di gennaio. Questo è il discorso, lo vedono anche loro e per questo si sono accaniti. Guardate, a settembre votano in Portogallo, a novembre votano in Spagna, a febbraio votano in Irlanda. Si capisce molto bene che se noi non ci impieghiamo, che facciamo un accordo buono per noi, per far ripartire la nostra economia, la nostra gente, eccetera, sarà la loro fine e lo sanno molto bene. Hanno perso, loro hanno perso, il neoliberismo in Europa ha perso, solo che dobbiamo lavorare tutti insieme per seppellirlo, questo è il discorso.
Senti, anche Tsipras in un'intervista a Le Monde ha detto esplicitamente che c'è il tentativo di creare un euro a due velocità e quindi in pratica di staccare i paesi del sud dell'Europa da un euro forte. E abbiamo fatto riferimento al programma di Salonicco in cui si diceva esplicitamente dal primo punto di cancellare la maggior parte del valore nominale del debito pubblico. È chiaro che questo obiettivo di fronte, diciamo così, alla realtà della trattativa con la Troica, noi continuiamo a chiamarla così perché poi tale è, in questo momento si è un po' ridotta sul discorso dell'avanzo primario, che comunque non è indifferente avere un avanzo primario dal 4,5 allo 0,5 perché significa avere sicuramente più tempo e più respiro.
Certo, perché anche loro hanno accettato delle proposte che abbiamo fatto, perché vedono che non hanno nessun senso queste cose massimaliste che hanno messo.
Senti, e poi mi chiedevo se la trattativa che continua in questi giorni in qualche modo cerca anche di separare gli interessi della BCE da quelli del Fondo Monetario Internazionale, perché anche dal Fondo Monetario Internazionale sono arrivati neanche tanto tempo fa delle ammissioni di errori evidenti per quanto riguarda le stime del piano di aggiustamento strutturale che ha messo in ginocchio la Grecia, e anche perché poi la quantità di debito che è in mano al Fondo Monetario è diversa da quella della BCE. C'è anche in questa strategia della trattativa un tentativo di dividere un po' questi due aspetti sono tutti insieme?
Guarda, per dire la verità, mentre Siriza è compatto su quella cosa che vuole, siamo molto compatti, loro sono molto divisi. E se non c'erano i falchi dentro la Unione Europea, specialmente Schäuble, Bundesbank, gli olandesi e certi falchi dentro il Fondo Monetario Internazionale, l'accordo l'avevamo già fatto. Questo è il discorso. Loro sono divisi. Loro hanno fatto solo sbagli. Anzi, se possiamo dire, forse dovevamo fare in Europa una Norimberga per quello che hanno fatto questi anni, gli ultimi 5-6 anni, in tutto il sud Europa e in Irlanda. Perché il disastro li abbiamo pagati tutti, più ancora di più. Perché poco non ha pagato nessuno, abbiamo pagato moltissimo questi disastri. Allora, queste politiche sono inammissibili, loro lo devono capire, una parte l'ha già capito e speriamo che questa cosa va avanti. Per loro è una cosa molto difficile, se abbiamo noi difficoltà hanno anche loro enormi difficoltà, perché non possono lasciare la Grecia di stare, perché devono dimostrare anche loro, specialmente la Germania, che può gestire le situazioni dentro l'Europa. Il Fondo Monetario Internazionale deve dimostrare che può sopravvivere da questa cosa, perché abbiamo visto che è successo anche con l'Argentina, abbiamo visto anche lì quando si è screditato con tutti questi ex suoi dirigenti, direttori generali, da Strauss-Kahn, Arato, un altro grande calibro che ha fatto affondare il sistema bancario spagnolo, eccetera. Sono in gravissime difficoltà anche loro. Loro non sono compatti. Noi anche lì, per questo dicevo prima, abbiamo fatto un eccellente lavoro con le nostre proposte, le nostre insistenze, eccetera. E abbiamo costruito alleanze il più possibilmente ampie a nostro favore. E questa, io penso che questa cosa si vedrà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, fino alla fine di giugno. Perfino i sindacati europei, che possiamo dire che per tempo dormivano, i sindacati tedeschi mettono nelle loro rivendicazioni, ormai anche la questione greca, presa poco come la mettiamo anche noi, che deve finire questa storia del debito, eccetera, eccetera. Abbiamo visto qua in Italia, per esempio, Camusso e Landini sono venuti alla manifestazione che abbiamo fatto a febbraio a Roma. Rai ha detto che erano 30.000 persone. Le cose cambiano, gli equilibri cambiano. Sì. E noi giochiamo su questa cosa, noi facciamo politica per cambiare gli equilibri. Noi non vogliamo fare della Grecia una testimonianza di puri e duri che sono stati lì a morire con le loro idee. Noi vogliamo cambiare gli equilibri e su questa cosa diamo la battaglia. È dura e vediamo come andrà a finire.
Senti, senti una cosa.
In trattative difficili, sì.
Sì, ultima domanda, poi ti volevo dire, insomma, la vicenda greca in qualche maniera ci interroga sulla possibilità, diciamo così, dell'esistenza di una processo democratico all'interno del quadro di questa Europa disciplinare. Cioè, secondo te, alla fine in qualche maniera è tollerato in questo contesto, nel modello in cui si sta formando l'Europa come polo imperialista, un processo democratico è compatibile?
Noi anche per questo abbiamo rifiutato le idee dell'Europa di tante velocità, eccetera, perché l'Europa è il nostro paese, è un paese grande che appartiene ai suoi popoli e loro devono avere la prima e la ultima. L'Europa, se è andata così, è andata per certe ragioni, perché i socialisti sono alleati con i conservatori, hanno queste politiche neoliberiste, praticamente ci hanno messo in ginocchio. Le cose cambiano. Noi abbiamo come il nostro progetto è ricostruire l'Europa dal basso, riscrivere i trattati, questi trattati dell'euro, di come funziona la BCE, il fatto che non esiste un Ministero della Finanza Europea, che non esiste un fisco uguale per tutti, che si aumentano i dumping di un paese contro l'altro, praticamente la guerra civile della gente in Europa per i stipendi, per la sanità pubblica, per la scuola pubblica. La nostra sfida è ricostruire l'Europa dal basso e per questo cerchiamo di fare alleanze, e non solo di questi di sinistra. Siriza ha fatto il programma di Salonico, che era un programma ampio e ha avuto consenso da tante persone che non erano di sinistra, non erano nel nostro circolo, non erano nemmeno di questo, come possiamo dire, del giro dei movimenti, perché anche lì non potevamo andare a conquistare la maggioranza. La stessa operazione penso che fanno in questo momento in Spagna. Sinn Féin in Irlanda è primo da un anno nei sondaggi. Le cose cambieranno, dobbiamo metterci in testa quali sono le cose importanti che ci uniscono per fare questa battaglia. L'Europa la dobbiamo cambiare, perché l'Europa questa qua che hanno costruito è un mostro, è una barbarie che distrugge la sua gente. Allora questa cosa deve finire e dobbiamo pensare subito di come costruire un'altra Europa su principi, sulla democrazia, la solidarietà, la giustizia sociale, una distribuzione anche lì dentro le trattative con le istituzioni europee e internazionali. Si tratta di ridistribuzione del reddito in Grecia, tutte queste cose. L'Europa la dobbiamo cambiare, perché l'alternativa sarà il disastro, il massacro specialmente del sud Europa. Noi siamo costretti, noi l'abbiamo detto dall'inizio della crisi, siamo costretti a vincere, non possiamo fare nemmeno un passo indietro, perché questi qua ti distruggono. Qui non è una crisi di poco che magari dopo un anno, due anni torna come prima. Questi qua cancellano praticamente tutte le nostre conquiste di 150, di 200 anni. L'avete visto anche voi qua, una riforma di Jobs Act, una riforma della Costituzione, una riforma della scuola, poi di nuovo tornano, non rimarrà niente alla fine. Allora, o questa cosa si capisce che andiamo tutti insieme a riformare questa cosa, perché l'altra soluzione qual è? Quello che dice Salvini, Grillo in Italia, o magari il Partito Comunista di Grecia, uscire dall'euro, uscire dall'Unione Europea per essere ancora più deboli e massacrarci ancora di più? Queste sono le grandi sfide, e su questa cosa io penso che possiamo aumentare il nostro consenso. Non potete permettere nemmeno in Italia che l'alternativa a Renzi sarà Renzi, dalle cose che diceva ieri, che non c'è un Siriza in Italia, non c'è un Podemos, non c'è, che sono solo lui l'imperatore. Non esistono queste cose. Il tempo della crisi è molto diverso e dobbiamo approfittare. In pochissimo tempo cambiano tantissime cose, perché la loro violenza è inaudita. Queste cose che abbiamo visto gli ultimi 4-5 anni in Europa non erano state mai. Ci hanno fatto praticamente una guerra di totale annientamento. E su questa cosa dobbiamo rispondere uniti. Questo è il
Senti, Panagopoulos. Senti, avendo coscienza e consapevolezza che la situazione della trattativa è ancora fluida e ci saranno sviluppi già a metà della settimana prossima. Noi ti ribadiamo
che qui andiamo di giorno in giorno, di ora in
di
ora,
giorno in giorno andiamo. Senti, noi ti ribadiamo una nostra esigenza, che
quando
sicuramente
quando volete sono a vostra disposizione, qualsiasi momento.
Noi ti ribadiamo la nostra esigenza, che anche sicuramente la tua, la vostra, quella di risentirci,
certo,
e di fare il punto
certo,
su questa
certo,
situazione
certo,
nel frattempo, così per chiudere anche così, volevo sapere una cosa: a che punto è la trattativa con la Germania per la richiesta del risarcimento dei danni di guerra?
Sì, perfino anche di questo si tratta. Perfino il presidente tedesco ha ammesso che si devono dobbiamo risolvere anche questa situazione, e stiamo trattando anche questo. Però questo momento, naturalmente, la cosa che è molto più urgente è risolvere la questione del finanziamento del paese, eccetera. Anche questa cosa andrà avanti. Tra l'altro, su questa cosa ce l'ha nel sangue Manolis Glezos, un nostro compagno, eccetera, eccetera, che non farà nemmeno anche lui un passo indietro. Perché questa è una questione, come possiamo dire, più che il risarcimento, anche una questione morale per tutto quello che è successo nella seconda guerra mondiale. Su queste cose noi continueremo a fare quello che abbiamo detto. Guardate, una cosa molto importante: la parola di Sirica, la parola di Alexis, la parola di Varoufakis è legge. Non rimandiamo mai quello che abbiamo fatto. Se Sirica è arrivato e ha ancora il consenso della gente, anche sia per le cose che ha fatto dopo, quando ha vinto le elezioni, che abbiamo fatto tantissime cose di cui non scrivono mai niente, sia per la coerenza di fare queste battaglie, perché la gente capisce questa cosa, che tu non vai a imbrogliare, non vai lì a fare altro tipo di politiche di quelle che avevi detto.
Allora, bene, ti ringraziamo dell'intervento.
Anch'io.
E ci sentiamo presto.
Guarda,
almeno
abbiamo fatto sentire oggi una voce diversa da quel piattume di informazione che avevamo qui in Italia. Siamo contenti di questo anche entusiasmo che ci metti nell'intervento, e ci aggiorneremo, ti utilizzeremo anche per fare, per come fa sta radio, controinformazione, a far sentire la voce anche di chi non ha voce qui in Italia, perché una voce come la tua, dove scrive sul Manifesto, lo leggono in 15 persone. Ti ringraziamo.
Ciao. Allora, sull'intervento del compagno, che è stato un intervento, come dire, molto sentito, anche se poi forse qualche autocritica in più ci stava bene, nel senso che probabilmente il percorso di Syriza, e poi soprattutto l'idea di importare certi modelli come quelli di Syriza o quelli di Podemos a queste latitudini, insomma, non funziona,
diventa pericoloso,
non funziona granché, e lo abbiamo visto appunto, considerando anche il ceto politico che fa proprio questi progetti. A proposito del programma di Salonicco, ha detto il compagno prima che è stato approvato, è stato accolto anche da ambienti che non sono di sinistra. Questo non sorprende, perché poi nel programma di Salonicco uno dei punti è un aiuto quantitativo da parte della Banca Centrale Europea con acquisti diretti di obbligazioni sovrane, è quello che sta facendo in questo momento Draghi. Quindi il problema è che, per esempio, alcuni personaggi come Stiglitz, che è prima era un dirigente della Banca Mondiale, adesso è diventato un grande oppositore alle politiche di austerità, stia in questo momento per diventare consigliere economico della Clinton, ci fa capire come anche a livello globale una sorta di, come definirlo, neo-keynesismo si sta facendo strada, e quindi, insomma, in qualche modo con questo anche noi dobbiamo fare i conti, perché un conto è sostenere delle politiche neo-keynesiane che in qualche maniera riescono a dare un riequilibrio dopo le politiche di austerità, è un conto immaginare di cambiare questo modello, che è una ben altra cosa. Beh, diciamo che Syriza non è esattamente su questa lunghezza d'onda. Comunque noi chiaramente, insomma, accogliamo anche con simpatia, diciamo così, l'entusiasmo del compagno di prima rispetto a Syriza, anche se onestamente io non ne condivido molto alcuni aspetti.
Bene, no, va bene, questo c'è.
Uno stacco.
Noi diciamo che mettiamo uno stacco, perché poi andiamo a parlare di casa nostra. E andiamo a parlare pure di capire, cioè, quello che mi preoccupa a me, che questo entusiasmo così almeno radicale che la Grecia sta portando avanti, perché se sta tirando a lungo questa trattativa, anche per la fermezza dei punti che hanno messo sul campo, però se in Italia me la prende Civatti o Michi Vendola, che sono complici di questa situazione, io penso di no. Penso che pure per Sirisa si mette male se questa cosa così. Però questa è un'altra puntata, perché dobbiamo pure parlare un giorno di questo tentativo di riciclaggio di sto ceto politico che non si può rassegnare che ha perso.
Va bene.
Magari fermo così. Adesso mettiamo lo stacco. Okay. E poi parliamo di Roma Capitale.
Amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, 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 nella notte brava, hai trovato l'acqua bullicante, 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine, scorre sotto le colline come queste rime. Scava, 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 e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo nella metropoli meravigliosa. Lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava,
morte tua, vita mia,
fallito, hanno tramato ed è arrivato
il lago della Snia.
E a me viene da piangere per tutte le magagne, per questo lago che non ha intorno le montagne, non è il Turano, il lago di Bolsena, ha intorno 100.000 macchine, ognuna dentro il suo problema.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amore, riflette il cielo, è la natura che combatte, sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna Tara, bella Borgata, dove il razzista la sua bara, amiamo anche Prenestino Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. Qui l'aria è più dolce da quando è nato il lago, e non è spuntato dal cappello di un mago, è il nostro lago, è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella. Dietro il cancello chiuso c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso. Scava, 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 nella notte calda trovano la falda, in alto la mia banda, tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco.
Basta con il cancro, noi vogliamo il parco, aprite questo ingresso, sta nascendo un lago.
Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago, succhiava con l'idrovora, succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne, andasse tutto in vacca. Poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto, si è rotto il collettore, si è riempito di merda il pigneto. Da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato ed è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, e noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto.
In mezzo ai mostri di cemento,
Radio Onda Rossa, questo è Vengo Anch'io, 87.9 la modulazione di frequenza. Allora abbiamo intanto una telefonata in onda.
Sì, ciao, buongiorno, ciao a tutti e tutte.
Vai, dici.
Dici,
allora,
dici.
No, io volevo, so che state per cominciare a parlare di Mafia Capitale, Roma, quindi questi argomenti qui sicuramente molto densi e anche complessi.
Guarda che c'entra anche Ostia,
no,
come
no,
mafia.
Di questo volevo parlare, perché oggi pomeriggio alle 17 a Piazza Capelvenere ci sarà un presidio indetto da Rifondazione Comunista, ma semplicemente perché lì c'è la sede storica appunto di Rifondazione. È un presidio a Piazza Capelvenere, praticamente di fronte alla stazione di Acilia, quindi anche facilmente raggiungibile da chiunque. È un presidio innanzitutto per ribadire l'agibilità politica dei compagni, dei militanti del territorio, perché proprio una settimana fa, il 2 giugno, a Piazza Capelvenere, Casa Pound strumentalmente aveva indetto un presidio proprio per lamentarsi contro la sede di Rifondazione Comunista, e insomma per cercare di alzare sempre più la tensione ad Ostia con i fascisti sempre molto alta, tanto che il 2 giugno stesso nel pomeriggio l'Ostia, diciamo, solidale, antirazzista, antifascista, era scesa in piazza ad Ostia, questa volta al Pontile. Quindi questo presidio di oggi si pone anche come prosecuzione ideale di quella partecipata manifestazione del 2 giugno ad Ostia. Quindi oggi ad Acilia, per cercare un po' di ricomporre alcuni strati sociali, alcune pezzi di realtà, dall'associazionismo a anche qualche partito, fino a realtà più così di base, di compagni e compagne, anche come si diceva una volta, cani sciolti. Quindi cercare anche un po' di ricominciare a parlare di questo territorio falcidiato ormai dalla connivenza tra ceto politico e criminalità organizzata o meno organizzata. Insomma, Ostia è un quartiere poi importantissimo per Roma, ricordo che è comunque il più popoloso, se non forse anche addirittura il più esteso come territorio. Quindi insomma, tra l'altro stamattina Sabella sulla Repubblica, se non sbaglio, in un'intervista parlava molto di Ostia, dicendo che quando è venuto ad Ostia addirittura è venuto con la pistola in tasca. Insomma, sono dichiarazioni anche molto forti, che però
Sabella sappiamo chi è, no? Però
lo sappiamo bene, sì, lo sappiamo bene.
Era il direttore del carcere di Bolzaneto quando facevano le torture.
Esattamente, noi diciamo come compagni e compagni di Ostia, tramite un network che abbiamo, Ostia Antifascista, su Facebook, lo mettemmo bene in evidenza questo, erano girati poi anche alcuni articoli proprio su questa storia. Fatto sta che Sabella attualmente ha ancora la delega per il 10° municipio, quindi tutto quel pezzo di territorio che va dal litorale di Ostia fino praticamente a Oltre Filia, Casal Bernocchi, Malafede, zone molto dense da un punto di vista abitativo. Quindi ecco, ricominciamo a parlare di Mafia Capitale. Ricordo che tra l'altro viene citato praticamente mai, ma insomma tra gli arrestati, o meglio tra gli indagati, sta agli arresti domiciliari, c'è proprio il mini sindaco di Ostia, Andrea Tassone, Partito Democratico, passato diciamo area popolare democristiana, veniva dal Partito Popolare Italiano. Insomma, c'è da fare i conti anche con questo, con un'illegalità che non è più un fenomeno marginale, ma invece è centrale proprio nella vita dello Stato e del ceto politico poi anche di governo di questi semplici municipi, ma che poi a livello romano insomma assumono tutte altre caratteristiche, quei vari arresti che ci sono stati ultimamente proprio a Roma.
Bene Valerio, le cose sono così a Roma da un po' di tempo, grazie allo sdoganamento che c'è stato nel linguaggio e nella modalità, hanno smosso le fogne e molti ratti stanno uscendo fuori dalle fogne. Bisogna che i compagni si armano di pazienza e cominciarle a respingere nel loro ambiente, mezzo alla merda delle fogne. Quello che fate voi oggi è un altro segnale di derattizzazione, come è stato fatto a Battistini, come dovrà essere fatto ormai botta su botta su queste fogne aperte, richiuderle, perché è assolutamente intollerabile che personaggi così poco credibili di qualsiasi livello culturale e dialettico possano circolare impunemente nella città, perché questo è il braccio armato della mafia capitale, come dicono loro. Perché se noi andiamo a vedere, questa mafia capitale è un'operazione politica gestita dalla destra con la complicità e ormai la connivenza anche di questa sinistra, che loro dicono sinistra, di questa specie di Partito Democratico, che ormai sono comitati d'affari, è gente che si mette in politica per fare gli interessi di qualcuno o i propri, e non gli interessi della collettività. Pertanto il presidio che si tiene a Ciglia oggi dovrebbe sollecitare l'interesse di tutti i compagni antifascisti, di tutti i compagni antirazzisti, affinché una risposta gli viene data perfettamente. Un'altra iniziativa che si collega con la Ciglia è anche quella che domani mattina alle 9 c'è un corteo nella zona di Sette Cammini a Via De Salone contro l'aggressione che hanno subito i lavoratori della logistica una decina di giorni fa, sempre fascisti armati di manganelli e caschi hanno aggredito un presidio di lavoratori. Questi topi, queste fogne, questi sorci da fogna devono tornare sotto terra. dobbiamo fare uno sforzo enorme per cacciarli dalla circolazione. Ti ringraziamo, Valerio.
Grazie a voi.
Ciao Valerio.
Ciao.
Senti, a proposito di Fugne, no? Veniamo immediatamente a Mafia Capitale, no? Allora, se dovessimo seguire il filone delle imputazioni, Giacomo, stando a quello che dice la Procura della Repubblica, Mafia Capitale, associazione di stampo mafioso dedita a estorsioni, usura, riciclaggio, corruzione, pubblici ufficiali per acquisire appalti e controllo di attività economiche. Se fossimo il Marchese del Grillo diremmo mosso cazzi vostri, perché qui questo elenco di queste imputazioni. Ora qui stiamo alla seconda, al di là dello scherzo, al di là della battuta, qui stiamo ad una seconda puntata di Mafia Capitale. La prima tornata aveva visto, ed erano stati facili profeti coloro che dicevano che ne sarebbe seguita un'altra. Io credo che sarebbero facili profeti anche coloro che in questo momento dicono che a questa seconda puntata ne seguirà una terza. La seconda fase dell'inchiesta ha smosso di nuovo la melma, rivelando con maggiori particolari che l'intero sistema di governo della capitale, l'intero sistema di governo di Roma è corrotto e marcio, dal consiglio comunale, dai consiglieri comunali fino a quasi tutti i dipartimenti che controllano l'amministrazione capitolina. Sto sistema mafioso è proliferato sia nei momenti, come per dirlo un po' alla romana, di crash, sia nei momenti dove le cose andavano alla grande, dove c'erano disponibilità di denari, ma si è adeguato anche prontamente, Giacomo, anche alle situazioni di emergenza. Anzi, sull'emergenza, come dice qualcuno, ha trovato la mucca da mungere, e l'emergenza è stata rappresentata esattamente dall'emergenza degli immigrati, l'emergenza abitativa, l'emergenza Zingari, l'emergenza Rom.
Allora, scusa Serafina, a proposito, sì, prego, di emergenza immigrati, abbiamo proprio da Mineo, se non sbaglio, un collegamento. Pronto?
Un compagno che è attivo nella collettiva antirazzista di Catania ci spiega perché noi chiamiamo Mafia Capitale, ma a Mineo un euro a migrante viene rubato da questa storia, e fanno ancora di più, fanno entrare i migranti non registrati, attivano le budget, quelli se ne vanno ovviamente subito, e per 3 giorni, anche se non ci sono, glieli pagano. La ruberia è gigantesca. Sto terminologia Mafia Capitale a me non mi piace, perché Mafia Capitale è una cosa, poi c'è la mafia No Expo, la mafia de Moos, la mafia della TAV, c'è la mafia del ministro delle infrastrutture, c'è la mafia, ma è tutta la mafia, questa politica è la mafia. E a Mineo sta avvenendo delle cose schifose, vengono fuori inqualificabili, no? Poi ci vanno a fare pure i presidi, come ha tentato di farlo Salvini. Dice come la vedi tu, che lì la segui direttamente da vicino.
Una mafia quando diffusa, ora stanno emergendo proprio in questi giorni alcuni elementi molto gravi sul fatto che i migranti appena sbarcati, mentre prima venivano accolti in maniera disumana nelle varie palestre catanesi, no? Ci abbandonati per intere settimane. Ora invece, proprio appena sbarcano nel pondile, si fanno le fotosegnalazioni. Abbiamo denunciato che negli ultimi 2 sbarchi la polizia scientifica prende le impronte digitali senza spiegare le conseguenze che vi sono per i migranti che vengono, diciamo, identificati tramite le impronte digitali, anche perché i siriani e gli eritrei, neanche il tempo che arrivano in qualche posto, poi scappano, soprattutto i siriani, per attraversare l'Italia e ricongiungersi urgentemente con i loro familiari in Nord Europa. Quello che stavo dicendo è appunto che appena vengono identificati così i migranti, vengono trasferiti tutti quanti al CARA di Mineo, e l'altra sera, proprio alle 11 di sera, sono arrivati oltre 350 immigrati del Corno d'Africa, e praticamente hanno subito attivato il badge, che vale una volta attivato per 3 giorni, che vuol dire che i 2,50 euro che è Pocket Money di ogni immigrato, viene versato per tutti quanti per 3 giorni, a parte il fatto che l'indomani mattina di 350 persone neanche 50 erano rimasti. E questo è un altro business che viene diciamo sulle spalle dell'erario pubblico, no? Cioè, per cui quello che noi dicevamo è che il CARA è un centro di segregazione ed è un laboratorio delle nuove politiche, appunto, estese anche richiedenti asilo, che l'abbiamo sempre definito il mega business della pseudo accoglienza, perché appunto i migranti vengono parcheggiati a tempo indeterminato. Un'altra cosa che noi dall'anno scorso denunciamo è che dal 2014 i migranti lì ospitati con molte virgolette sono raddoppiati, cioè mentre prima la media dal 2011 al 2013 erano 1.800-2.000, ora sono 3.500-4.000. Il piccolo particolare è che ci sono stati negli anni scorsi oltre 11 rivolte da parte dei migranti per i lunghi tempi di attesa, quando funzionavano 2 commissioni territoriali e esaminavano una media di 70-80 migranti a settimana. Dal 2014 con i migranti raddoppiati funziona solo una commissione e esamina circa 30 casi a settimana, quindi se la matematica non è un'opinione, dimezzando i casi e raddoppiando i migranti, i tempi si quadruplicano di attesa. Quindi i migranti richiedenti asilo vengono sequestrati a tempo indeterminato per favorire il business di chi gestisce il CARA con collegamenti che vi sono, perché appunto il sistema Odeven dimostra che il controllato coincide col controllore, perché oltre a fare parte della commissione a livello nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo, era consulente del consorzio di cooperative del CARA, quindi diciamo il triangolo si chiude. E casualmente una notizia proprio di ieri sera, che il sindaco di Mineo, avvocato Aloisi, che già era al Libro Pago come consulente legale del consorzio Sol Calatino e ha vinto l'elezione con oltre il 45% dei voti a Mineo ed è del nuovo centrodestra, il presidente della provincia allora era Castiglione, che casualmente era del nuovo centrodestra, e casualmente il ministro degli interni sappiamo chi è. Cioè, per cui diciamo si è potenziato questo business fagocitando al suo interno anche la diciamo le amministrazioni che fanno parte del consorzio dei comuni che gestisce il CARA, amministrati dal Partito Democratico, anche perché è molto opaco il percorso di assunzione del personale, sono oltre 350 e distribuendoseli fra gli amici degli amici hanno disinnescato l'eventuale opposizione dalla parte dei migranti, per cui le opposizioni rimaste di gente di destra che ora sta appoggiando Salvini e che quindi diciamo attacca l'esperienza del CARA diciamo proprio per favorire il respingimento in mare o bombardare i traghetti per i
Salvini
balconi,
cerca
per
un'isola deserta, gli liberiamo la Sicilia. Tutti i siciliani mandiamo in Padania e là famo l'isola deserta.
O ci mandiamo lui in un'isola deserta, forse è meglio.
Sì, ma a Sant'Elena lo mandiamo, per vedere se viene.
No, era una battuta, non te la potevamo interrompere, poi prosegui, scusa.
Sì, sì, no, vabbè, cioè noi stiamo appunto seguendo bene la situazione, però noi la seguiamo soprattutto dalla parte dei migranti e dei loro diritti negati da chi amministra la loro accoglienza. La cosa ancora grave era appunto dal punto di vista del lavoro migrante, che essendo in condizioni di indigenza i quasi 4.000 richiedenti asilo perché non percepiscono il pocket money giornaliero di 2,50 euro, ma gli viene dato un pacchetto di sigarette ogni 2 giorni, allora loro sono costretti anche a cadere nelle mani dei caporali, che nel Calatino, che è una zona molto ricca di agrumenti, dove c'è un caporalato diffuso e però diciamo il salario giornaliero per 9-10 ore di lavoro è di circa da 10 anni 25 euro al giorno, perché quelli del CARA praticamente loro lavorano a 10-15 euro al giorno, quindi questa è una piaga che si sta diffondendo appunto da quest'anno e mezzo, però ora finalmente alcuni media se ne stanno incominciando ad accorgere, quindi speriamo che venga debellata la piaga del caporalato.
Senti, questo aspetto, scusate, ti interrompo, questo aspetto che tu dicevi fa parte anche della modalità con cui questi immigranti vivono nel CARA. La maggior parte di loro sono richiedenti asilo, i tempi sono lunghissimi e vivono in questa sospensione, quindi penso che anche la qualità della loro vita dentro il CARA, che in pratica è una vera e propria cittadina alla fine, sia molto sia pesantissima da questo punto di vista. Voi avete notizie, insomma, di come reagiscono i migranti in queste condizioni? Anche questo aspetto che tu dicevi, che vanno a fare, sono vittime del caporalato nelle zone intorno, insomma, anche un aspetto importante.
Sì, appunto, il problema a monte era di riuscire anche a dare voce ai senza voce e accendere il riflettore su questa piaga. Stavo accennando questo fatto anche perché da l'autunno scorso abbiamo seguito attorno al Calatino questa piaga del caporalato. Ci sono stati sgomberi di tendopoli perché molti si arrangiano a dormire in mezzo agli alberi fuori, e i migranti invece, richiedendo asilo anche per entrare al CARA, formalmente devono formalizzare la richiesta C3 come richiedente asilo, poi alla fine sono costretti per mandare qualche lira ai familiari a lavorare in queste condizioni disumane. C'è stato anche, che si è diffuso proprio dalla fine dell'anno scorso, che è la valorizzazione delle biciclette come strumento di emancipazione sociale, cioè nel senso che i richiedenti asilo che riescono a comprarsi le biciclette venendo a Catania sono loro a scegliere il luogo, l'agrumetto dove svendere la loro forza lavoro, e quindi chi è che si compra la bicicletta poi riesce a avere almeno i 25 euro, che è una vergogna per tutti i migranti appunto che vengono sfruttati in queste condizioni, però in questo modo loro riescono almeno a prendere qualcosa in più, mentre invece chi non ha la bicicletta davanti al CARA aspetta che vengano i caporali a prendersi, e questo nella totale distrazione delle forze dell'ordine che stanno lì all'ingresso, che ci sono carabinieri, guardia di finanza, polizia anche a cavallo per reprimere le rivolte, però non si accorgono mai di niente. Un altro aspetto che noi stiamo denunziando è il fatto che la CGIL un po' denuncia il caporalato, no? Hanno fatto alcuni esponenti locali delle dichiarazioni poco responsabili, dicendo che i lavoratori autoctoni sono vittime della concorrenza sleale dei migranti che lavorano a condizioni più basse. Il problema appunto è che uno dovrebbe costruire l'unità dal basso di tutti i lavoratori contro lo sfruttamento del caporalato, e però non bisogna demonizzare solo i caporali, che sono un anello di una catena molto più ampia, e bisogna risalire a monte su chi si ingrassa sul lavoro nero, e sono i proprietari degli agrumenti che, evadendo i contributi e corrompendo parti consistenti dell'istituzione preposta a debellare il caporalato, che è un reato, cioè tutto avviene in maniera molto tranquilla, e però continua e si diffonde sempre più questa.
Sì, anche la vicenda di Rosarno, insomma, ci parla di questo, di queste modalità. Senti, allora,
Alfonso, Serafino. Senti, siccome questa giostra delle emergenze e delle ruberie sulle quali si fondano le emergenze e continuerà a girare a lungo, noi crediamo che ci dovremmo nelle prossime settimane risentire, così tu ci farai il punto un po' di volta in volta sulla situazione a Mineo, che poi è una situazione emblematica più generale, appunto, dicevamo, di questa giostra dell'emergenza. Voi figuratevi tutti coloro che fanno finta, Alfonso, di fronteggiare, di voler porre fine a queste emergenze, come invece poi su esse si ingrassano e su come le alimentano. Questo ne è un esempio tipico, ma ne potremmo sciorinare a Iosa. Quindi sicuramente sì, comunque, Alfonso, ci risentiremo. Per il momento ti ringraziamo.
Con piacere vi volevo accennare sì. Che noi che sta avvenendo una vergogna forse ancora più grave di questa del CARA di Mineo, che è di livello europeo questa vergogna, però un'altra è che vogliono trasferire la sede di Frontex nelle prossime settimane a Catania, dove dirigeranno l'operazione Triton. Già abbiamo fatto un appello con una decina di associazioni e realtà locali per impedire che venga inaugurata, però è una scelta che oramai, diciamo, il sindaco Bianco vanta come grande successo delle politiche di accoglienza. La cosa grave era che, compresi anche i sindacati concertativi, la CGIL eccetera, l'hanno salutato come una grande opportunità per dimostrare il cuore ospitale dei catanesi, invece è una vergogna che dovremmo invece impedire.
Il cuore ospitale dei catanesi c'è sicuramente, poi ci sono le tasche profonde di qualcuno.
Intanto ti preparano a fare la guerra ai migranti, perché l'unica risposta che ha dato l'Europa è quella di bombardare i barconi, no di andarla a prenderli per salvarli, ma di andare a bombardare i barconi. Perciò è una guerra dichiarata ai migranti, agli asilanti politici, ormai, che sono, non sono solo i siriani o i libici, ma sono tutta quella parte dell'Africa che scappa per la fame, per le ruberie che noi gli abbiamo fatto. E poi vengono utilizzati qui in Europa come esercito di riserva per manodopera a basso costo, e mette in concorrenza i lavoratori, diciamo, autoctoni, quelli locali, per scatenare le guerre fra poveri. Noi su questa cosa dovremmo far fronte tutti insieme a rovesciargliela, sta partita che stanno a giocare così sporca. Ti ringraziamo e ci risentiamo.
Sono pienamente d'accordo con la tua analisi.
Ciao Alfonso, ciao. Grazie.
Ciao, buonanotte a tutti, compagni.
Bene,
allora, come si ricollega la questione del CARA di Mineo con la cosiddetta mafia capitale? Il CARA di Mineo nasce nel 2011 e lo apre Berlusconi, ed era un modello per l'Europa, così dicevano. Viene affidata senza alcuna gara alla Croce Rossa. I costi sono alti, 50 euro al giorno al migrante.
Berlusconi significa Maroni.
Sì.
Maroni, Berlusconi significa quell'altro che se andava a fare i massaggi cervicali, come si chiama? Da Protezione Civile.
Bertolaso.
Abbiamo visto, no? Che le mafie sono tante. Non è solo Totorina.
E infatti che succede? Che siccome i costi sono alti, all'inizio gli ospiti sono solamente 1000, i costi crescono e il prefetto Gabriele, che in quel momento è capo della protezione civile, incarica, guarda caso, Odevine, rappresentante dell'Unione delle Province, al tavolo dei migranti del Viminale, di occuparsi della gara. Gara che viene bandita a Ferragosto senza nessun avviso pubblico, e vince naturalmente una cooperativa che si chiama Sisifo, che è legata a doppio filo agli ambienti politici del posto. E questa cosa è uscita fuori adesso, quindi c'è il collegamento, diciamo, con mafia capitale. I migranti da una parte sono semplicemente un anello di questo processo, di accumulazione originaria e brutale, considerando che appunto fuggono da guerre, dalle guerre, dalle condizioni di miseria, guerre imposte dalle politiche neocoloniali, e fuggono e sono prima vittime di questa situazione, poi vittime di quelli che appunto organizzano questi flussi immigratori clandestini, e poi naturalmente, una volta che arrivano qui, sono vittime della loro condizione in quanto richiedenti asilo, hanno diritti ma non vengono rispettati, e naturalmente poi qua diventano anche uno strumento di profitto per queste mafie. Quindi è un processo veramente diabolico. Vai Serafino, se volevi.
No, ma dice, non potevo far altro che ribadire una cosa, che è questa qui, che vedi, mentre tanti gridano contro gli sbarchi, le emergenze, contro i Rom, contro queste situazioni, poi in realtà viene fuori mille volte da quello che diciamo noi, da quello che si legge, da quello che dice la magistratura, che queste poi sono questioni che alla fine sono funzionali a qualcuno, sia per i motivi di per ingrassarsi direttamente sulla pelle dei poveracci, dei reietti della terra, sia per quanto riguarda quella che in altri tempi avremmo chiamato gli eserciti industriali di riserva, no? Che vengono fatti lavorare dai caporali nei campi a due soldi, creando una concorrenza poi persino sleale nei confronti di altri lavoratori.
Allora, abbiamo due telefonate in linea. Allora, due. Allora cominciamo la prima, con Ponte Mano. Con la prima, eccola qua, vai.
Pronto, dici come
cosa avete fatto,
qual è l'iniziativa che portate oggi, che si lega alla mafia capitale, all'abbandono di questa città, che i cittadini utilizzano le ruspe per ripulirla, non per spianarla.
Esatto, come noi ci organizziamo per questo rinnovo e di questo punto verde dove mafia capitale è intervenuta, lasciandoci in mezzo a noi questo eco mostro dove tutti quanti abbiamo paura, dove viene, forse, speriamo di no, verrà tutto privatizzato. Noi oggi abbiamo una nuova iniziativa dove ci autofinanziamo per mantenerci questo punto verde e anche per comunicare a tutta la gente le probabilità che Capia Mafitale potrebbe ancora metterci le mani sopra. Allora oggi alle ore 17 nel parchetto di via Pomona siamo aperti con altre entità di punti verdi di Roma e qui vediamo un po' dove possiamo arrivare e difenderci per questo piccolo spazio dove non possiamo rimanere ghettizzati, dove io cittadino mi devo privatizzare di un punto verde perché siamo stanchi di tutta questa storia. E io passo la parola ad anche altre persone dove ci stiamo anche comunicando e confrontarci.
Bene, noi sollecitiamo a chi è nella zona, a chi è interessato a vedere questa riappropriazione di spazi pubblici per la socialità, per impedire altre speculazioni e cementificazioni, invitiamo a partecipare a questa iniziativa. Se ci dai l'indirizzo esatto come arrivare per...
Allora, ti ringrazio. Allora oggi il primo incontro sarà dalle 16 in poi nel parco di via Pomona, via dell'Alabastro, diciamo nel vecchio quartiere di Pietralata dove il grande Pasolini ha scritto tanta storia su di noi. E praticamente alle 16 iniziamo con un piccolo convegno e ci confrontiamo con le altre realtà. Da in poi facciamo un piccolo break di una cena dove ci autofinanziamo per continuare la pulizia, l'area cani e l'area dei bimbi dove il comune non ci ha dato più spazio e ci ha abbandonato da vari anni.
E questa non è la Roma che resiste, diciamo, non la Roma che ruba, perché qualcuno pensa che a Roma si pensano solo a rubare, i cittadini che si appropriano di questi spazi, è la Roma che resiste. Ti ringraziamo, ci sentiamo.
Ti ringrazio a te di averci dato questo spazio.
Ciao, grazie.
Allora abbiamo un'altra telefonata in onda, vediamo se è ancora in collegato. Pronto?
Sì, pronto, eccomi qua.
Sei in onda, vai.
Dai, dici.
Vai.
Pronto?
Sì, sei in onda, puoi parlare.
Sì, buongiorno a tutti. Io chiamo sempre qui dalla Padania. Oggi con tutto sto caldo vorrei un po' indispettirvi e chiedervi se vi siete chiesti come mai tutte queste cose non accadono qui al nord.
Insomma!
Perché io qui vedo che ci sono migliaia e migliaia di associazioni e cose di questo genere che vivono dagli emigrati e non succede niente. Ecco, io questo che volevo dirvi, oppure è che Roma ladrona non è più quella di una volta, è caduta nella trappola.
Ma quelli prendono gli stessi soldi come le prendono qua, con migliaia e migliaia di emigrati, perché in Padania qui l'hanno voluta chiamare mafia capitale, tanto per scimmiottare i padani, Roma ladrona. Però non hanno detto la mafia Expo, la mafia Moas, la mafia Tav, no, perché lì le beccano così. Dopodiché le associazioni che lucrano sui migranti non sono differenti di questi banditi che ci avevano a Roma, insomma, lucrano sui poveracci.
Sono tutti associati, eh? Guardate che sì, sono tutti associati.
Si chiamano in maniera diversa, sono sempre cooperative, che sono la cooperazione da ruberia più che la cooperazione sociale.
Guarda un po', io vi saluto e buona continuazione.
Grazie. E in bocca al lupo in Batania.
Beh, ma tra l'altro la costruzione, diciamo, intorno ai problemi dell'emergenza di varia natura si è creata intorno ad aziende private, a cooperative, no, ad associazioni varie, come diceva il compagno. Ora qui si tratta di una cosa,
discorso è che hanno reso privato quello che doveva essere pubblico.
Certo.
Quando uno dice privatizziamo, esternalizziamo, questo significa che se tu un servizio che devi dare direttamente lo appalti, significa che qualcuno ci deve fare profitti, quando è onesto. Quando invece sono tutti disonesti, perché ormai non puoi pensare che queste cose vengano, succede quello che succede. Oggi i politici manco si mettono più in prima persona, sono dei portatori d'acqua, come ti posso dire, perché poi le operazioni le fanno i dirigenti, i funzionari, che loro mettono a quei posti.
Sì, c'è un aspetto di quello che dicevi te. Se usiamo le categorie onesto e disonesto, usiamo delle categorie morali. E io penso che forse non sia esattamente quello che ci serve per capire. Perché se c'è una classe politica, un ceto dirigente che ha come referente degli interessi altri e quindi non lavora, diciamo così, per chi li ha eletti, ma lavora per i suoi referenti, allora è chiaro che qui è un problema che io potrei definire di accumulazione brutale, cioè nel senso che le mafie, che sono sostanzialmente delle holding finanziarie e affaristiche, ormai innervano completamente anche quella che viene
definita, rifinanziano con i soldi dei pubblici,
appunto, che viene
dove
definita,
ci sono investimenti pubblici, c'è la mafia, la malavita in maniera organizzata,
infatti,
che mette i suoi uomini ai posti attraverso, utilizzando questa specie di partiti, come dicono loro, no? Non c'hanno niente di partiti, e lì dappertutto, perché non è che c'è un'opera pubblica dove qualche mafioso non ci ha fatti i soldi.
E infatti non è una questione di economia legale ed economia mafiosa, è che siccome le holding mafiose fatturano qualcosa come quasi un 15% del PIL, evidentemente sono assolutamente dentro questo meccanismo economico, quindi diciamo il ceto dirigente, il ceto imprenditoriale non è assolutamente al di fuori di questo meccanismo, e questo fa parte del modello in cui il sistema capitalista si è definito in questo paese ormai da tempo, e quindi non c'è una separazione, e dobbiamo tenere presente che non esistono gli onesti e i disonesti da questo punto di vista, esiste un sistema che per semplicità possiamo definire affaristico mafioso, ma che in realtà di fatti fa parte del modello capitalista qui in nostro paese.
Insomma, possiamo dire questo,
siamo alla chiusura,
possiamo dire questo, che il sistema corruttivo vigente in Italia è un sistema funzionale alla riaccumulazione capitalistica, cioè adesso qui non si tratta sempre
di un nuovo modo di accumulare risorse.
Perché Ettore, e questo non,
ecco
questo,
perché per esempio penso che Marino,
no, perché pure
non è che è così ingenuo, dice io c'entro un cazzo, ancora peggio, ma no, perché ma te li fanno sotto il naso.
Ma quale ingenuo? Qui quando tu hai
perché poi Marino, scusa, ce l'ho nello stomaco, perché lo voglio dire, raccoglie l'IMU, l'ICI, tutte le tasse, l'IRPEF dei cittadini romani, che l'80% vive fuori dalle mura latine, no? Perciò il gettito maggiore viene da queste, dalle periferie, e i soldi le spende per il centro, per la cartolina, per la bicicletta dove passa la sua bicicletta, poi che non puoi camminare per le strade che sono ormai dissestate al punto che diventano strade, veramente stradelli di campagna, Dico, noi abbiamo questa città. Allora, proprio su questo, bisogna, non è che con le votazioni se cambiano le cose. L'unico modello è l'auto-organizzazione, la partecipazione.
No, io dico
perché volevo dare degli appuntamenti.
Gli appuntamenti, no, volevo concludere rapidamente una questione, no, perché se no resta appeso così, sai, c'è qualcuno che sostiene che il sistema capitalistico fino ad un certo punto c'ha bisogno della fase corruttiva, poi è arrivato, oltrepassata una certa soglia, non è più funzionale. Evidentemente in Italia, come ricordavamo, si è scelta un'altra via, è diventato un sistema funzionale, organico a questa neoaccumulazione. E non è un caso, per esempio, che si scopre in Roma Capitale che qualcuno sostiene a mettere ai vertici Carminati, questo farabutto, però poi qui ci ritroviamo i Panzironi, ex presidente di AMA, Mancini, Riccardo Mancini, ex amministratore delegato dell'Ente.
Fascisti, conclamati.
Sono sottoposti nella seconda ondata al vaglio della magistratura Antonio Puccini, noto costruttore, padre di Daniele, già agli arresti domiciliari, quindi i costruttori. Questo intreccio con i capi di gabinetto dei vari governatori e sindaci, cioè qui pure i politici compaiono di meno, Ettore, ma io penso che in una terza ondata di verifica, di indagine, potrebbero comparire pure altri papaveri della politica. Questo intreccio mortale ha fatto sì che in Italia quello che dovrebbe essere pure ai fini di uno sviluppo capitalistico una cosa guardata con un certo sospetto, cioè la corruzione, che non può varcare determinati limiti, lo sfruttamento li può varcare ma la corruzione no, in Italia è diventata organica sta cosa.
Bene, per fermare queste politiche ci vuole l'impegno diretto della gente, dei compagni, di chi è attivo, di chi è sensibile, di chi c'ha la coscienza. Questa deve essere un impegno attivo, intanto aiutare a prendere coscienza a chi questa coscienza non ce l'ha o pensa solamente all'orticelli. Per far questo noi ci teniamo che sono due appuntamenti. Uno è domani mattina nella zona di Sette Cammini, a via dei Saloni 174, c'è un appuntamento a sostegno di quei lavoratori che in gran parte sfruttati dalle cooperative, no? E gran parte sono migranti che rivendicano il rispetto dei contratti, non è che stanno rivendicando chissà quale cosa, che sono stati aggrediti. Domani mattina c'è una manifestazione di presidio affinché fa capire a chi l'ha aggredito l'altra volta che questi non sono soli. Pertanto è importante che chi si è battono del culo per queste notizie che girano, che si fa vedere in questi posti per rendere massiccia la presenza. L'altro appuntamento è alle 15 di mercoledì sotto la sede della Regione Lazio, è promossa dal Movimento al Diritto all'Abitare. Pertanto tutti quelli che sono incazzati per queste porcherie, i solidali antirazzisti, partecipano a far sentire in quell'altra sede istituzionale dove la malavita politica s'annida. È lì che si organizza, fa sentire che ci sta, e il mondo di sotto se sta a far rodere il culo e lo vuole rovesciare, mette sotto a loro. Pertanto l'appello alla partecipazione a questi due appuntamenti, e ovviamente l'appuntamento dopo è domenica prossima, che venga anch'io. Adesso Giacomo chiude con i numeri, però ci vediamo domenica.
E i numeri sono,
ci sentiamo.
Sono sempre quelli, i numeri della sottoscrizione, il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Viale Voci 56. E poi sul nostro sito potete trovare le notizie, le registrazioni delle trasmissioni e tutte le informazioni per sostenere Radio Onda Rossa. Ciao a tutti.
Seems like him not stand up as a true man, but this will be me loving strong, strong, strong. She have to come along.
I don't wanna wait. for your love.
Baby girl,
I don't wanna wait in vain for your love.
Chano, you're my girl.
From the very first time I blessed my eyes on you, girl, my heart says follow through.
Yeah.
But I know now that I'm way down on your line.
She looks so fine,
but the waiting's feeling fine.
She a one of a kind.
So don't treat me like a puppet on a string.
Don't pull me,
cause I know I can do my thing.